Allora, i fisici amano descrivere come il mondo sta insieme e soprattutto come i mattoncini fondamentali del mondo stanno insieme con quattro forze e un certo numero di elementi fondamentali che si parlano attraverso queste forze. Allora, le forze che conosciamo a oggi sono quattro, la chiamiamo la forza gravitazionale, quella che fa sì che i nostri piedi stiano attaccati alla Terra e che per altri versi la Luna gira intorno alla Terra, la Terra gira intorno al Sole, la forza elettromagnetica, che insomma dal nome stesso si capisce, è qualcosa che ha a che fare con l'elettricità e il magnetismo, è diciamo quell'interazione che fa sì che insomma, vediamo la luce, ma è anche la base di tutte le interazioni chimiche, come stanno in piedi gli oggetti della vita di tutti i giorni, una cosa a cui non pensiamo normalmente, ma è veramente questa base. E poi ci sono due forze un pochino più oscure, di cui di fatto siamo venuti un po' a conoscenza un po' più tardi nella storia della scienza, che sono entrambi legati a hanno entrambi nel nome il termine nucleare, quindi sono state conosciute quando abbiamo cominciato a investigare come funzionavano i nuclei degli atomi e insomma, la radioattività in qualche modo. Sono l'interazione nucleare debole e l'interazione nucleare forte, perché insomma, i fisici a volte sono un po' noiosi nel dare i nomi alle cose che scoprono.
Il mondo sta insieme grazie a quattro forze, ovvero tutta la materia nell'universo che ci circonda è fatta di particelle, particelle elementari. E a tenere insieme queste componenti, a farle interagire, ci pensano appunto le quattro forze, trasportate da quattro particelle di forza. Questo è quello che si chiama il modello standard, di cui si occupa anche il nostro ospite, Marco Del Mastro, fisico che lavora al CERN, dove si cerca proprio di approfondire questa teoria e scoprire i suoi segreti. Nello specifico, Del Mastro lavora all'esperimento ATLAS, quello grazie al quale nel 2012 si è riusciti a scoprire una nuova importante particella, il bosone di Higgs. Ma Del Mastro ha però anche un'altra passione, quella per la divulgazione. E così nel suo seguitissimo blog Borborigmi spiega con semplicità la fisica delle particelle al grande pubblico. Dunque, la persona giusta per proseguire il nostro viaggio attraverso le quattro forze della natura. Abbiamo fin qui visto la forza di gravità, la più evidente tra le forze che agiscono in natura, ma esistono altre tre forze che agiscono nel mondo e che lo tengono insieme. Una di queste è la forza elettromagnetica, che qualcuno ha definito una colla universale.
Intanto diciamo i fisici amano parlare di interazioni più che di forza, questo direi che è un punto importante, quindi più che la forza elettromagnetica io la chiamerei l'interazione. Allora, la parola interazione è una bella parola perché ci dice che c'è qualche cosa che dialoga con qualcos'altro. Allora, tutte le forze sono un modo possibile che hanno gli elementi che compongono il mondo in cui ci troviamo a vivere di dialogare con gli altri elementi. La forza, l'interazione elettromagnetica è il modo che hanno alcune particelle che compongono il nostro universo, e quali sono, lo vediamo tra un secondo, di parlarsi scambiandosi un fotone. Il fotone è un granellino di luce, se vogliamo. Ci sono alcune particelle che hanno questa proprietà di poter ogni tanto spedire uno di questi messaggeri tra di loro e questa cosa ha chiaramente delle conseguenze.
Detto così sembra forse un po' ermetico o complicato, ma probabilmente diventerà più chiaro con degli esempi che ci farà ora Marco Del Mastro.
Se io prendo una bacchettina di materiale plastico, gli antichi lo facevano una cosa delle bacchettine di ambra, e la strofino con un pezzo di panno, faccio un'operazione particolare che è quella di estrarre delle particelle dalla bacchettina di ambra e fare sì che vadano sopra il panno. Queste particelle si chiamano storicamente elettroni perché in greco la parola elektros vuol dire ambra per l'appunto, e fanno sì che per qualche ragione questa bacchettina abbia un po' la proprietà poi di attirare dei piccoli oggetti. Se voi provate a casa a farlo con una penna biro di plastica, poi potrete attirare dei piccoli pezzettini di carta, per esempio. Allora, questo è il primo fenomeno scoperto di quella che oggi chiamiamo l'elettricità. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una particella particolare, l'elettrone, che ha una caratteristica, avere una carica elettrica, e spostarlo da un posto all'altro. Questo elettrone, spostato da un posto all'altro, ha tanta voglia di ritornare dove era prima perché sente una sorta di attrazione da parte delle altre particelle intorno alle quali si trovava a girellare. Questa attrazione è veramente il fotone, questo messaggero di cui parlavo prima, che insomma, scambiato tra lui e le altre particelle in corso, cerca di riportarlo indietro. questa cosa naturalmente ha poi delle conseguenze gigantesche quando, insomma, abbiamo capito come fare a strappare questi elettroni, a farli circolare in giro e a fare, per esempio, insomma, l'elettronica che ci portiamo nelle tasche o che abbiamo nelle nostre case.
L'interazione elettromagnetica è dunque responsabile dell'interazione tra oggetti che possiedono carica elettrica e sono tantissimi, anche le nostre cellule. Questa forza tiene infatti uniti tutti gli elementi che ci circondano, non solo le particelle atomiche, ma anche le molecole che andranno poi a formare tutti gli oggetti del nostro mondo.
Assolutamente, questa è una cosa che normalmente ci dimentichiamo facilmente, perché è facile pensare alla forza elettromagnetica come quella che produce la luce, che fa girare l'elettricità nei fili e nei circuiti elettrici, ma l'altra cosa che fa è stabilire come gli atomi si attacchino gli uni agli altri. La ragione per cui non ce ne accorgiamo è abbastanza semplice, perché in realtà gli atomi sono degli oggetti che di per sé sono elettricamente neutri, nel senso che hanno un nucleo che ha una certa carica elettrica positiva e degli elettroni con una carica elettrica negativa che girano intorno, quindi nonostante ci sia dell'elettromagnetismo che tiene insieme gli atomi di per sé sono neutri, dunque nella nostra quotidianità, a meno di appunto non strofinare delle bacchettine con dei panni, non ce ne accorgiamo particolarmente. In realtà però ogni volta che avviciniamo dei composti chimici gli uni agli altri, la forza elettromagnetica fa sì che esista la probabilità che alcuni di questi elettroni saltino da una parte all'altra o che si formino dei composti dove è più conveniente che gli elettroni girino intorno in modo un po' diverso, a magari più di un solo nucleo. E questo fa sì che appunto dagli atomi semplici si formino le molecole e che ne discenda tutta la chimica, che è quella che insomma fa sì che per certi versi anche che noi siamo qua in questo momento come esseri viventi.
In sostanza, le forze elettromagnetiche sono un po' la causa della forma, della struttura e anche delle particolari proprietà chimiche dei corpi che ci circondano, così come del nostro corpo.
Assolutamente, qualunque la digestione, il respirare, l'energia che fa sì che stiamo in piedi, possiamo correre, il nostro corpo è a 37 gradi, viene tutto da questo spostarsi di elettroni da una parte all'altra a seconda di come funziona l'attrazione o la repulsione che trovano, e mettersi insieme degli atomi con i loro nuclei, le loro nuvole elettroniche e le reazioni chimiche che ne conseguono.
In definitiva, possiamo dire che la quasi totalità delle forze che intervengono nella nostra vita quotidiana è legata in modo diretto o indiretto a fenomeni elettromagnetici. Marco Del Mastro.
Assolutamente, l'altra grande forza è la forza di gravità, che è quella che fa sì che sulla Terra non galleggiamo in aria, perché insomma siamo attratti verso il fondo. Ma al di là di questo fenomeno, che è naturalmente importante, perché è quello che fa sì che ci sbucciamo le ginocchia quando caschiamo giù, il resto è tutta interazione elettromagnetica vista da molto lontano, naturalmente, perché noi ne vediamo gli effetti macroscopici.
Cerchiamo allora di capire cos'è esattamente la forza elettromagnetica. Come dice il nome stesso, ci sono due elementi che entrano in gioco, l'elettricità e il magnetismo, che fino agli inizi dell'Ottocento venivano considerati come due fenomeni indipendenti.
Oggi noi pensiamo agli effetti magnetici e agli effetti elettrici come due facce dello stesso comportamento, perché abbiamo in qualche modo capito a un certo punto nella storia della scienza che un campo magnetico può essere generato muovendo una carica elettrica in un certo modo e che l'effetto di una carica elettrica, che è un campo elettrico, può essere generato anche muovendo in modo opportuno un campo magnetico. Ci è voluto un sacco di tempo per arrivare a questa intuizione geniale, no? C'è un fisico famoso, fondante nella fisica, Maxwell, che a un certo punto mette insieme le proprietà dei fenomeni elettrici e dei fenomeni magnetici, capendo questa cosa appunto fondamentale del fatto che gli uni e gli altri sono in qualche modo il prodotto del fratello, che sono sempre le cariche elettriche degli elettroni che a seconda di come si muovono generano l'uno o l'altro.
Ma prima che si arrivasse lì, i due fenomeni erano visti come aspetti diversi.
Soprattutto per un fatto abbastanza importante, che è il fatto che a lungo tempo il campo magnetico è stato visto quasi come una conseguenza di oggetti che avevano questa proprietà, insomma. Uno prendeva le calamite e vedeva che questi oggetti provocavano alcuni effetti, ma l'uomo a lungo non è stato capace di produrre un campo magnetico in altro modo che appunto andare a cercare dei minerali molto particolari. L'elettricità è arrivata prima, perché uno ha cominciato a studiare questi fenomeni di cui strofinando i bacchettini e vedendo che c'erano degli aspetti legati a qualche flusso misterioso che si spostava. E poi a un certo punto anche perché si è scoperto che questi fenomeni avevano in qualche modo delle conseguenze anche sull'organismo umano, no? Pensate agli esperimenti in cui si riuscivano a far muovere i muscoli di rane morte già perché sottoposti a piccole tensioni elettriche.
Possiamo insomma dire che Maxwell ha fatto luce su un ambito della fisica molto importante, partendo proprio dalla luce, che è stato in fondo il primo esempio in fisica di unificazione di due forze diverse, quella elettrica e quella magnetica. Studiando l'elettricità e il magnetismo, Maxwell aveva infatti capito che entrambi si propagano nello spazio alla velocità, guarda caso, della luce, e ne aveva dedotto che la luce è un'onda elettromagnetica, scoprendo dunque la sua vera natura, fino ad allora oggetto di varie speculazioni. Dunque, abbiamo il campo elettrico, abbiamo il campo elettromagnetico, e quando il primo si combina con l'altro, essendo entrambi perpendicolari, tra loro si crea un'onda elettromagnetica, un'onda che caratterizza moltissimo la nostra esistenza e in particolare la nostra società tecnologica.
In realtà caratterizza anche molto prima della nostra società tecnologica, perché l'universo in cui viviamo e anche la nostra quotidianità, molto prima che la tecnologia la invadesse così fortemente, è immersa in onde elettromagnetiche. La luce stessa che ci illumina, grazie alla quale insomma vediamo quello che ci circonda, quella luce delle stelle che ci raggiunge, sono onde elettromagnetiche che ci raggiungono e poi non necessariamente rimane nell'ambito di quello che siamo in grado di vedere con i nostri occhi, ma insomma il calore stesso che emettiamo con i nostri corpi e che se ne va all'esterno è una forma di radiazione elettromagnetica, per cui noi nuotiamo da sempre in un bagno di onde elettromagnetiche. La cosa interessante è che a un certo punto ce ne siamo accorti e in qualche modo abbiamo imparato anche a produrle noi stessi, non soltanto accendendo un fuoco e guardando la luce che ne esce, ma anche appunto manipolando l'elettricità e in qualche modo anche le conseguenze magnetiche dell'elettricità, facendo sì che appunto certe onde elettromagnetiche con caratteristiche molto precise potessero essere mandate in giro a fare delle cose particolari, per esempio trasmettendo dei messaggi. Abbiamo inventato la radio e ci siamo insomma poi complicati la vita inventando insomma sistemi di comunicazione molto più complicati legati a questo aspetto.
Alle 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza.
La luce, ma anche le onde radio, i raggi ultravioletti e gli infrarossi, fanno tutti parte delle cosiddette onde elettromagnetiche scoperte nell'Ottocento e che hanno rivoluzionato il mondo in cui viviamo. Le stesse cellule del nostro organismo, come detto, comunicano e si scambiano informazioni anche attraverso onde elettromagnetiche, in pratica fotoni, di cui la luce è una delle espressioni. Dunque, assieme alla forza di gravità, la forza o interazione elettromagnetica è abbastanza comprensibile perché è sperimentabile e perché gli effetti di queste forze sono evidenti e utilizzate quotidianamente. Nella nostra esperienza quotidiana, però, non abbiamo molte possibilità di accorgerci dell'esistenza delle altre due forze che agiscono in natura, la forza nucleare debole e quella forte, perché agiscono a distanze per noi quasi inimmaginabili, tanto sono piccole, cioè all'interno dei nuclei degli atomi. La forza nucleare debole, tra le quattro, è probabilmente la meno eclatante, forse per questo viene chiamata debole, ma sembra quasi un ossimoro, un difetto. Marco Del Mastro.
La chiamiamo debole perché l'intensità di questa interazione è decisamente molto 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 inferiore all'intensità, per esempio, dell'interazione elettromagnetica. Diciamo, per dirla molto semplicemente, insomma, è vero che non ce ne rendiamo tanto conto di cosa sia l'interazione nucleare debole, ma in realtà ci sono delle conseguenze visibili. La forza nucleare debole è responsabile perlomeno di alcuni aspetti della radioattività. è stata sicuramente scoperta come responsabile della trasmutazione, del cambio di alcuni elementi che, insomma, in fenomeni di radioattività modificavano le loro proprietà. È proprio dallo studio in particolare di un tipo di decadimento, ovvero di una disintegrazione di alcuni atomi, un decadimento che si chiama beta, che è stato inventato in qualche modo e scoperta la forza elementare debole.
La forza debole è probabilmente quella che si discosta di più dalla nozione di forza della nostra esperienza quotidiana. Infatti non contribuisce tanto alla coesione della materia quanto alla sua trasformazione. Non tiene insieme nulla, ma si limita semplicemente a favorire la conversione e la trasformazione di certe particelle in altre particelle.
Sì, la forza elementare debole ha questa caratteristica. Allora, se uno la guarda con la lente del fisico di oggi, vede un sacco di analogie con altre forze, nel senso che se uno la pensa in termini non tanto di forza, quindi come qualcosa che trattiene, ma come interazione, cioè come qualcosa che permette alle particelle di dialogare, in qualche modo la forza interazione debole funziona come l'interazione elettromagnetica. Una particella che ha un certo tipo di caratteristica, una carica, potrei chiamarla, invece di essere una carica elettrica, la chiamerei una carica debole, che quindi può assorbire o emettere il messaggero di questa interazione, invece di essere un fotone sarà un bosone vettore debole, li chiamiamo WZ, o assorbirla e dialogare in qualche modo con i suoi vicini. La cosa interessante è che nel fare questo, la particella che emette o assorbe uno di questi messaggeri trasforma le proprie caratteristiche, quindi in qualche modo, a differenza di un elettrone che rimane un elettrone quando emette un fotone, un elettrone che emetta un bosone W si trasforma in un neutrino, quindi, e viceversa se lo assorbe. Quindi questo chiaramente cambia drammaticamente le regole del gioco in qualche modo. Lo stesso tipo di interazione, che può essere descritta nello stesso modo, alla fine ha delle conseguenze nella vita di tutti i giorni piuttosto diverse, per esempio la radioattività.
E così, malgrado siano apparentemente ben diverse e vengano sperimentate in modi molto diversi, la forza elettromagnetica e quella debole sono di fatto espressione di una stessa forza, un modo diverso che hanno di far dialogare le particelle, l'una con un messaggero più pesante, che agisce a raggio più corto, l'altra con un messaggero più leggero, leggerissimo, senza massa, cioè il fotone, che dunque può agire fino a distanze infinite. Tra l'altro, l'aver dimostrato sperimentalmente questo fece guadagnare il premio Nobel al fisico Carlo Rubbia. Cosa ha comportato questa scoperta? Lo vediamo tra un attimo. Cerchiamo dapprima di capire meglio cos'è la forza debole, quella che dà luogo alla radioattività, dice il nostro ospite, un termine che però evoca ancora qualcosa di negativo, di pericoloso. In realtà è anche ciò che rende possibile al Sole di risplendere.
Sì, questo è un bellissimo esempio, nel senso che la radioattività ci suona sempre come qualcosa di pauroso, no? Di qualcosa di pericoloso che ci può fare male, invece il sole che splende è sempre una bella idea che ci permette di vivere. Quello che succede in realtà all'interno sono fenomeni molto simili, sono nuclei di atomi, grazie al fatto che dei protoni si trasformano in neutroni o viceversa, emettendo o assorbendo i bosoni vettori, questo fa sì che i nuclei dall'idrogeno si trasformino in altro, e in particolare che l'idrogeno possa fondersi e diventare elio, e poi l'elio possa fondersi ulteriormente, dando vita ad elementi sempre più pesanti. La natura fa questo processo perché è un processo conveniente, nel senso che mettere insieme e fondere questi elementi in un processo di fusione nucleare mediato appunto all'interazione debole è dal punto di vista energetico molto vantaggioso, e tutta l'energia, come dire, in avanzo può essere serenamente buttata fuori sotto forma di raggi solari che scaldano la nostra terra, la nostra pelle, permettono alle piante di crescere e fanno sì che di fatto tutta l'energia che utilizziamo arriva di lì. L'altra cosa bella, io trovo peraltro poetica, è che questo processo continuo di trasmutazione mediato all'interazione debole fonde appunto questi nuclei di atomi formandoli di sempre più pesanti, ed è di fatto la fucina in cui le stelle hanno generato dall'idrogeno elementare, che insomma dall'elemento più leggero che esiste, gli elementi più pesanti come il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, che sono gli elementi di cui di fatto noi siamo fatti, o insomma la vita è composta. Noi siamo in qualche modo polvere di stelle esplose che si sono poi raggrumate in forma di pianeti e poi di molecole e poi di microrganismi e poi noi a un certo punto.
Insomma, noi siamo figli delle stelle, come cantava anni fa Alan Sorrenti, ma Torniamo alla forza elettromagnetica. Come abbiamo visto, ogni forza ha una particella che la trasporta, una particella mediatrice. Per l'elettromagnetismo è il fotone, per la forza di gravità è il gravitone, anche se ancora non è stato, diciamo, catturato. Per quel che riguarda la forza nucleare debole, la particella mediatrice di questa forza, il nostro ospite ne ha già accennato, è un certo tipo, o meglio, sono alcuni tipi di bosoni, detti bosone a W e Z. Ma individuare una particella di scambio di questo tipo non è stato facile, perché l'interazione debole, come abbiamo visto, si fa sentire solo a distanze molto molto piccole, e a un certo punto c'è stato bisogno degli acceleratori di particelle, come l'LHC del CERN di Ginevra. Perché e in che modo, ce lo spiega il nostro addetto ai lavori, Marco Del Mastro.
Sì, beh, le particelle, insomma, Einstein molti decenni prima, insomma, ha in qualche modo rivoluzionato la nostra visione del mondo, come dire, scoprendo, inventando, insegnandoci che la massa delle particelle e l'energia che noi possiamo ottenere da mille altre fonti sono di fatto due aspetti correlati dello stesso aspetto, e quindi posso trasformare l'una nelle altre. Da una parte posso trasformare una parte della massa in energia, questo succede in alcune delle reazioni nucleari, ma posso fare anche il contrario. Se ho sufficientemente energia a disposizione, posso trasformarla in massa, dunque posso inventarmi delle macchine in cui l'energia mi permette di creare dal nulla, in qualche modo, seguendo le regole peraltro un po' bizzarre della meccanica quantistica, delle particelle nuove. E l'energia la posso andare a prendere da qualunque fonte di energia. Di fatto quello che un collisionatore di particelle fa è trasformare un'energia che un fisico classico chiamerebbe energia cinetica, cioè ovvero un'energia di movimento, prende le particelle leggere, le accelera facendole viaggiare a una velocità molto elevata, e di fatto trasforma l'energia che è accumulata in questa velocità che viene donata dalle particelle leggere in massa per particelle più pesanti. E questo anche è un aspetto che io trovo affascinante nel nostro mondo. Gli acceleratori di particelle sono di fatto dei grossi serbatoi di energia di movimento che viene trasformata in massa di particelle nuove.
Dunque, grazie agli acceleratori o collisionatori di particelle, si sono scoperte molte particelle che esistono ed agiscono in natura. Tra queste, anche le particelle che trasportano la forza nucleare debole, che, come quella elettromagnetica, fa dialogare le particelle. Ma mentre quest'ultima ha un messaggero leggerissimo, senza massa, il fotone, quella debole ha un messaggero pesante. Capire come mai e cosa a un certo punto rendeva pesanti i bosoni non è stata una questione di lana caprina, ma ha permesso di scoprire cose importanti su come funziona il mondo e perché lo vediamo così com'è.
Ed è qui che il genio collettivo dell'uomo ritorna al lavoro, perché insomma una serie di persone, tra cui il più famoso è il signor Peter Higgs, nel 1964 si inventano un meccanismo interessante che riesce a spiegare perché le due facce dell'interazione elettrodebole ci appaiono di fatto così diverse, nonostante siano di fatto la manifestazione di un'unica sola interazione, introducendo quello che oggi conosciamo come il campo di Higgs, che è qualcosa che fa sì che, insomma, la simmetria fra le due interazioni si rompa a un certo punto, in maniera spontanea, parliamo di rottura spontanea di simmetria, e che di fatto a un certo punto tre dei quattro bosoni, che sono le particelle messaggere di interazione, insomma, ingrassino, prendano peso e facciano sì che quella parte dell'interazione, la parte debole, diventi debole rispetto alla parte elettromagnetica. La cosa bella di tutto questo è che non solo l'idea del signor Higgs e compagni spiega perché appunto le due facce dell'interazione elettromagnetica sono diverse nella nostra quotidianità, nonostante siano due aspetti della stessa interazione, ma predice anche l'esistenza di una nuova particella, quella che tutti conoscono oggi come il bosone di Higgs.
L'aver capito perché due forze apparentemente diverse sono espressione della stessa interazione ha anche portato alla scoperta di una nuova particella che dà massa e peso non soltanto alle tre particelle messaggere dell'interazione debole, ma assieme ad esse anche al mondo fisico così come lo conosciamo, ovvero il famoso bosone di Higgs. Ora al CERN si continua a cercare perché il modello standard, Malgrado sia tutt'oggi la migliore descrizione di come funziona il mondo, di sicuro non è quella definitiva. È per certo pieno di limiti e c'è la possibilità di fare in futuro delle scoperte che potrebbero anche scompaginare le carte di questa costruzione a suo modo straordinaria che è la fisica moderna, anche perché quel che si sta studiando rappresenta solo il 5% di tutta la materia che compone l'universo.
Abbiamo una serie di altre estensioni possibili della nostra conoscenza attuale che prevedono l'esistenza di nuove particelle. Perché mai le forze dovrebbero essere solo 4? Cioè, non è assolutamente impossibile che insomma ne esistano delle altre, altrettanto invisibili come la forza nucleare forte o la forza nucleare debole lo erano nel 1500, nel 1600, quando insomma le loro conseguenze erano veramente lontanissime dall'essere osservabili nella vita di tutti i giorni, forze nuove che potrebbero essere nascoste nelle interazioni degli oggetti che guardiamo e che non abbiamo mai visto fino ad adesso. Quello che facciamo, quello che faccio io e i miei colleghi in Atlas e gli altri esperimenti di LHC è usare di nuovo questi serbatoi di energie che abbiamo a disposizione per capire se negli urti in cui questa energia viene trasformata in materia, in certi casi questa materia è una nuova particella che sarebbe, chissà, magari il mediatore di una nuova forza simile alla forza elettromagnetica, nuove particelle che potrebbero essere nuovi elementi di materia che non abbiamo ancora osservato.
Staremo dunque a vedere. Per oggi ci fermiamo qui con il mio grazie a Edi Realini, che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e che la forza sia con voi.